Le crisi, si dice e viene ripetuto spesso anche retoricamente nel corso di questi mesi, sono sempre anche delle opportunità. E questo è vero, tutte le civiltà sono ricorrentemente chiamate a rispondere a delle sfide. E talvolta delle sfide che, come quella a cui noi siamo sottoposti, a cui è sottoposto quello che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale veniva definito l'Occidente, nel senso storico in cui noi lo abbiamo definito negli ultimi, nei 40 anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, prima che ne entrassero in qualche modo a far parte alcuni dei paesi che erano stati invece sottoposti alla dominazione sovietica, quell'Occidente lì, Europa occidentale e Nord America, oggi è sottoposto a una di quelle crisi che ricorrentemente vengono sottoposte le grandi civilizzazioni della storia. Cioè una di quelle crisi alle quali o si risponde con delle risposte che siano all'altezza della sfida, oppure queste civilizzazioni possono anche perire. È lo schema dello storico inglese Arnold Toynbee, che fu fatto proprio poi anche da Ortega y Gasset, che è stato molto criticato ma che ha alle sue spalle una storia ingiusta. Io credo che questo sia uno di questi casi. Lo è chiaramente per il processo di integrazione europea, perché, come giustamente ricordava Pistone, la crisi dell'euro potrebbe davvero innescare una crisi dell'intero progetto di integrazione paragonabile a quella, e forse più grave di quella che portò con il rigetto da parte dell'Assemblea Nazionale Francese all'aborto del progetto della Unione Europea di Difesa, dalla quale in un certo senso non ci siamo ancora ripresi, perché l'integrazione politica che quel trattato prevedeva non è stata ancora realizzata dai processi successivi. Ma certamente non è soltanto, come spesso si dice, una crisi solo economica, è una crisi anche geopolitica. Pensate soltanto al ruolo delle grandi nazioni che hanno fatto la storia del mondo nell'intera età moderna, che oggi hanno un ruolo sostanzialmente simbolico. Che la Spagna o l'Italia ritirino il proprio contingente dall'Iraq è un fatto simbolico, significa il venir meno di un appoggio politico dato da questi paesi a un'iniziativa presa e decisa in una sede nella quale il loro peso decisionale è sostanzialmente un peso marginale. Pensate invece a quale sarebbe stata il significato di una decisione di essere o non essere presenti in una missione dell'ONU, in una qualunque altra iniziativa di questo genere, se assunta da un governo europeo con un esercito europeo che costerebbe anche di meno di quanto non costino i 27 eserciti, le 27 marine, le 27 forze aeree, per fortuna non le 27 forze aeree, perché non tutti i nostri paesi sono rivieraschi, ma quasi. La Slovenia, che ha 12 miglia di mare costiero, ha una marina militare. E queste sono evidentemente delle economie di scala che noi non possiamo oggi permetterci, ma che renderebbero quantomeno il nostro ruolo, qualunque cosa se ne pensi, qualunque politica si intenda perseguire, sia sul piano geopolitico sia sul piano economico, significativa come oggi non è. Ma soprattutto crisi economica, crisi geopolitica, è anche questa una crisi della democrazia. Non è più per nulla vero quello che si diceva retoricamente da parte degli avversari dell'integrazione europea ancora pochi mesi fa sulle colonne del Corriere della Sera: il luogo della democrazia è la nazione. Oggi questo non è più vero, perché proprio a livello statale è impossibile mettere in discussione le grandi scelte di fondo della politica degli ultimi 30 anni. Per mettere in discussione per voltare pagina rispetto a un modello che si è chiaramente ingrippato. Qualunque sia la via d'uscita che si vuole ricercare, il solo livello minimo possibile dovrebbe essere il modello, il livello quantomeno europeo. È solo con una voce europea che gli europei potrebbero essere uditi nel mondo. Lo si è visto al vertice di Copenaghen, Obama arriva, va a discutere con questo e con quello, ascolta il Brasile, il Sudafrica, la Russia, non ascolta neanche un europeo e non può ascoltarlo, perché non può ascoltare la Germania senza ascoltare la Francia, l'Inghilterra senza ascoltare l'Italia, che ha sempre questo complesso da 150 anni di essere l'ultimo dei grandi o il primo dei piccoli. Il risultato, per non scontentare nessuno, non si ascolta neppure nessuno. La nostra politica non è all'altezza delle sfide dei tempi. La veduta corta è la norma in tutto l'Occidente. La democrazia occidentale è ingrippata perché è venuto meno il grande fornitore di senso delle nostre democrazie, che era esistito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci forniva il senso della nostra diversità di occidentali l'Unione Sovietica, un modello che prometteva miseria e privazione di tutte le libertà, che era sempre più evidente che questo prometteva. Oggi ce ne sono altri che sembrano promettere prosperità senza libertà. Ed è rispetto a un modello che promette prosperità senza libertà che la democrazia, per poter ritornare ad esistere, deve ritrovare un livello territoriale che non può più essere quello delle antiche nazioni europee. Oggi le caratteristiche che vengono richieste ai nostri uomini politici per vincere le elezioni non sono più le caratteristiche che servono per governare i nostri paesi. Il beauty contest, gli scontri che sono fondati soltanto sulla selezione di personaggi che sono ricercati per la loro personalità e per il loro carattere, possono finire soltanto nelle palate di fango, possono finire soltanto nel dossieraggio. E a livello europeo non c'è democrazia. In questo gli euroscettici hanno ragione, perché se ogni decisione europea che conti, ogni decisione europea che travalichi l'ordinaria amministrazione, deve essere una decisione raggiunta attraverso un compromesso unanimistico fra 27 governi, il ruolo poi ispettivo, il ruolo di ratifica dei parlamenti statali può essere soltanto un ruolo di approvazione, perché altrimenti mettono in discussione un compromesso che è stato faticosamente raggiunto, e rimettere in discussione il quale significa far ripiombare tutto nella crisi. E allora non c'è possibilità di discutere realmente nei parlamenti, e tutto è rimesso soltanto all'iniziativa dei governi. E gli stati decidono tutto al di fuori di una legittimazione democratica parlamentare. Quindi l'Europa intergovernativa non può essere una unione democratica, non può fare delle scelte. In questo senso, e di nuovo, il federalismo non è una scelta, ma è una necessità, perché noi oggi funzioniamo come funzionerebbero la politica estera dell'Italia o della Germania se ogni singola decisione che trascendesse l'ordinaria amministrazione dovesse essere assunta mettendo attorno a un tavolo i rappresentanti delle 20 regioni italiane o dei 16 Länder tedeschi, con le loro diverse priorità geopolitiche, interessi economici e maggioranze politiche e scadenze elettorali, e pretendessimo ogni volta di trovare su questo un compromesso unanime. Quindi la risposta alla sfida oggi manca, e la risposta alla sfida che sia una risposta che proponga di uscire ancora dalla crisi attraverso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, anziché attraverso la proposta alternativa che esiste nel mondo globale di oggi, che è quello di uno sviluppo e che promette prosperità ma senza libertà, la sola via d'uscita, almeno per noi, è quella dell'unico livello possibile di esistenza della democrazia e di sopravvivenza della democrazia occidentale nel mondo moderno, che è il livello dell'Europa federale. E su questo penso che ci rincontreremo molte altre volte nel prossimo futuro. Grazie ancora dell'invito.